Ancora una volta rivolgiamo la nostra attenzione alla parola di Dio questa mattina e voglio ricordare che stiamo attraversando, per quello che mi riguarda, il periodo del Signore Gesù conosciuto come la settimana della Passione. E lo guarderemo ovviamente concentrandoci sul racconto di Matteo in principal modo, ma guarderemo, per avere un quadro ancora più completo, anche cosa ci hanno da dire Marco, Luca e Giovanni. Ci troviamo, e vi invito ad aprire, Matteo capitolo 26, e il brano di oggi è contenuto dai versetti 47 a 56. Quindi Matteo 26, dal versetto 47 al 56. E dice: mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, prendetelo. E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, Rabbì, e lo baciò. Ma Gesù gli disse: amico, che cosa sei venuto a fare? Allora avvicinatesi gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e colpito il servo del sommo sacerdote gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? In quel momento Gesù disse alla folla: voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante, per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Il brano di oggi riguarda l'arresto del Signore Gesù, arresto che avviene nel giardino del Getsemani, e appunto nel passo di oggi vedremo ancora una volta un breve tratto sul tradimento riguardo ad opera di Giuda nei confronti di Gesù e poi il fatto che Gesù viene arrestato. Giuda aveva cercato una sorta di risarcimento per quello che riteneva essere un ultimo guadagno, per quello che riteneva essere un tempo sprecato, quello che aveva investito lui nei confronti del Signore Gesù. 3 anni lo aveva seguito, ormai i sogni della realizzazione del regno erano praticamente naufragati, e così lui, sappiamo, va dai capi dei sacerdoti e tratta il prezzo in 30 denari per identificare Gesù e farlo prendere. Gesù, avevamo visto, aveva celebrato la Pasqua con i suoi discepoli, aveva individuato e detto ai suoi discepoli che tra di loro c'era un traditore, lo aveva identificato, e poi a Giuda stesso gli aveva comandato: quello che devi fare, vai e fallo subito. E mentre erano via, hanno celebrato la cena del Signore. Proprio nella lettura di quest'oggi, in Prima Corinzi, Paolo riporta appunto quello che Gesù ha vissuto in questa fase finale con i suoi discepoli. E dopo la cena del Signore, Gesù istruisce ancora i suoi discepoli e prega il Padre loro. Se andaste nei Vangeli di Giovanni, ci sono dei lunghi capitoli, 12, 13, dove il Signore Gesù dà queste ultime indicazioni ai discepoli. E quando finisce questa serata, lui con gli 11 discepoli vanno al Monte degli Ulivi, in un luogo speciale chiamato il giardino del Getsemani, un luogo che, secondo Giovanni, dice Gesù, amava frequentare. Il Signore, lo avevamo visto domenica scorsa, in questo giardino va in preghiera perché Satana tenta ancora l'ultimo disperato assalto, e avevamo visto le tre ondate di tentazioni di Satana per indurre Gesù a non andare verso, a non andare incontro alla croce. Mentre pregava, i discepoli dormivano, avrebbero dovuto essere svegli, pregare con Gesù, e dopo il terzo tempo di preghiera il Signore Gesù torna dai discepoli, ancora una volta addormentati, li risveglia dicendo che il momento del tradimento e dell'arresto era arrivato. Non sappiamo se Gesù ha colto le voci o ha visto le luci delle torce della folla arrivare. Fatto sta che il momento nel quale Gesù cade in mano, diciamo, del mondo è arrivato. E mentre appunto guarderemo questa scena, questa mattina, vedremo i protagonisti che ci sono in questo giardino del Getsemani. Vedremo quattro protagonisti in questo giardino che sono coinvolti in questo evento, e faremo delle considerazioni su ognuno di essi o su questa moltitudine. Vedremo la folla, vedremo ancora una volta il traditore, faremo un discorso sui discepoli e poi ovviamente sul Signore Gesù. Cominciamo dalla folla. Versetto 47 dice: mentre egli parlava ancora, cioè mentre Gesù è andato a risvegliare i discepoli, sappiamo che si erano addormentati, il loro sonno non è in un certo senso immeritato, è stata una settimana intensa, impegnativa, è mezzanotte passata, hanno fatto anche una lunga camminata per salire al giardino, perché dovevano scalare una sorta di collina. Ovviamente avevano anche mangiato in forma abbondante, e tutto questo mix ovviamente non giovava al fatto di dover stare svegli. Oltremodo, se poi ci mettiamo la loro indifferenza spirituale e insieme il loro senso di contare sulle proprie forze, nonostante Gesù gli avesse detto: vegliate perché sarete tentati e tutti mi abbandonerete, avevano una sorta di senso di invulnerabilità e che non dovrebbero avere avuto, e tutto questo contribuisce e li porta ad addormentarsi anziché pregare. E così, mentre vengono richiamati da Gesù, arriva Giuda che guida questa folla. Tutto accadrà piuttosto rapidamente, in poche ore. Infatti, in poche ore Gesù viene catturato e poche ore dopo, nel corso della stessa giornata, Gesù viene ucciso e appeso a una croce. Ed è, come ho avuto modo di anticipare già martedì nel corso della nostra riunione, Giuda è identificato stranamente nei Vangeli come uno dei dodici. Ed è strano che Matteo non dia un appellativo, quasi una sorta di rispetto, ed era, pensate, quello che Giuda compie è un atto inspiegabile, è un mistero di come una persona possa appartenere al gruppo così ristretto e privilegiato di Gesù e a portarlo a fare quello che ha fatto. Il versetto 47 dice: ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni da parte dei capi, dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Giuda arriva con una grande folla. E non so se avete mai pensato a questo, quante persone saranno arrivate a mettere le mani addosso a Gesù. Questa folla che è un mix, se vogliamo, una miscela di vari personaggi, perché Giovanni, capitolo 18, versetto 3, dice: Giuda dunque prese la corte e le guardie mandate dei capi, dei sacerdoti e dei farisei, andò là con lanterne, torce e armi. Quindi c'è una corte, quindi c'erano i romani, e sapete da quanti uomini era composta una corte? era composta da 600 soldati. Quindi c'erano almeno 600 soldati romani che sono andati in quel luogo, oltre a le guardie, che sono le guardie del Tempio, quindi altri soldati, ovviamente in questo caso ebrei. Ed è interessante che in questo arresto vengano coinvolti i romani. Pensate, fino a quel momento Gesù non è mai stato un problema per l'autorità di Roma. Gesù non ha mai creato alcun tipo di problema. Forse, se vogliamo, l'unico incidente che Gesù crea, lo crea proprio nei giorni vicini all'arresto, quando lui purifica il Tempio e in un certo modo ribalta il mercato all'interno del Tempio, ma in fondo non era un problema loro, non era un problema dei romani che cosa succedeva all'interno del Tempio, tutto era una sorta, come una sorta di un problema degli ebrei. Ma i capi ebrei avevano probabilmente convinto i romani che Gesù fosse un personaggio pericoloso e in qualche modo avevano convinto Pilato che Gesù era una sorta di rivoluzionario che andava fermato. E infatti, se e quando lo vedremo, Gesù compare davanti a Pilato, Pilato fa delle domande come se lui fosse un re terreno con un esercito, e quindi in un certo modo Pilato era preoccupato da questa cosa, e questa idea non era frutto delle sue considerazioni, ma probabilmente qualcuno ha seminato questo seme del dubbio. E così gli ebrei cercano un appoggio militare. Ovviamente ricordate che non era facile, non sarebbe stato semplice mettere le mani su Gesù. Gesù contava il favore del popolo, la domenica prima entra in maniera trionfale a Gerusalemme, e quindi probabilmente mettere le mani addosso a Gesù, c'era il rischio che qualcuno ovviamente si sarebbe ribellato. Come detto, c'erano le guardie del Tempio che avevano già in precedenza tentato di arrestare Gesù, ma avevano fallito, ed avevano fallito perché quando vanno a prendere Gesù lo sentono parlare e in un certo modo si convincono che era un uomo senza colpa, tant'è che vengono riprese dai sacerdoti e vengono persino insultate. E ovviamente, probabilmente, c'erano molta anche gente comune che faceva parte ed erano vicini ai sacerdoti e ai capi dei sacerdoti. Si calcola, qualcuno ha fatto un calcolo, che probabilmente quella sera c'erano circa un migliaio di persone che vanno a prendere Gesù, quindi una folla molto, molto numerosa. Come detto, c'era il pericolo che non sarebbe stato che qualcuno si sarebbe appunto ribellato a questo. E tutto ciò, se pensate, è un'ottima illustrazione della malvagità del mondo nei confronti di Gesù. Non è diverso da quello che ancora oggi succede verso Cristo, perché c'è ancora un mondo di persone che attacca Cristo, per così dire, un mondo di persone che lo rifiuta, che non lo vogliono come loro Signore, non lo vogliono come loro Dio e non lo vogliono come Re. Lo vedono come una minaccia. Tutta questa folla in un certo modo vede Gesù come una minaccia e lo vogliono eliminare. E la prima caratteristica di questa folla è sicuramente l'ingiustizia. Stavano realizzando qualcosa per cui non c'era una colpa. Perché arrestare Gesù? Cosa aveva fatto effettivamente di male per meritare questo affronto? Gesù non ha commesso alcun crimine, era assolutamente ingiusto prenderlo prigioniero e ovviamente men che meno giustiziarlo. E il mondo è ugualmente ingiusto ancora oggi. La folla che rifiuta Gesù, che non lo vuole seguire, che rifiuta il suo amore e la sua verità, è altrettanto ingiusta come 2000 anni fa. Pensate, il re della giustizia verrà maltrattato, respinto, dimostrando una totale ingiustizia. Negare di essere il figlio di Dio e il salvatore del mondo è un atto ingiusto e iniquo. E in secondo luogo la folla non è solo ingiusta, ma è anche senza cervello, tipico di ogni folla. Viene guidata, manipolata da pochi. La maggior parte agisce senza pensare, viene coinvolta in questa sorta di follia collettiva. E nelle mani di poche persone arrabbiate veramente contro Gesù, che vogliono che si uniscono a loro e cercano nel numero la forza per andare contro. Ed è così oggi. Ci sono persone che rifiutano Gesù semplicemente perché segue la folla. Lo fanno tutti e io penso quello che dicono gli altri. Agiscono in maniera insensata. Sono travolti dall'amarezza e dall'odio e non fanno alcuna valutazione personale nei confronti di Gesù. Questa settimana mi è capitato di vedere un filmato, probabilmente era... Sapete che a volte le radio hanno anche la televisione, cioè si può vedere alla televisione meglio i vari DJ che parlano, e c'era un programma dove il titolo era La Bibbia insegna la pedofilia, e c'era uno studioso che diceva, che citava nella Bibbia un passo dove, ecco, nella Bibbia si insegna la pedofilia, e questo programma era, penso, curato da Fedez, e Fedez faceva così, come dire, sì, insegna proprio questa cosa, e riflettevo sul fatto di come questa, anche questi fanno parte di una folla e si esprimono giudizio senza conoscere. Qual è il grado di conoscenza di queste persone? E se proprio inviti qualche studioso con un'accusa così grave, dovresti allo stesso tempo invitare qualcuno che difende invece il passo opposto. E questo ci dimostra come molti agiscono senza pensare, seguendo semplicemente gli altri. In terzo, la folla è codarda. Trovano la forza di rifiutare Cristo solo nel numero. Se fossero isolati, se si trovassero faccia a faccia con Cristo, allora probabilmente non sarebbero così audaci, come lo sono quando si uniscono a questa gente insensata e ingiusta. E poi sicuramente è profana. Gesù disse che sarebbe stato consegnato, pensate, nelle mani dei peccatori. Una cosa inconcepibile è che il Santo Figlio di Dio cada in mano impure, mani che tortureranno questo corpo, lo legheranno, lo percuoteranno, gli faranno ogni genere di barbarie. E che sia così profanato, trattato così con sacrilegio e inconcepibile, eppure a distanza di 2000 anni ancora la folla lo tratta nello stesso modo. Tratta Gesù con lo stesso tipo di profanità nel rifiutarlo, nel parlare male di lui. E quindi abbiamo assistito all'attacco della folla. E poi tra i protagonisti, il secondo protagonista è il traditore, che abbiamo già visto per certi versi. Al versetto 48 dice: colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, prendetelo. E in quell'istante, avvicinatosi Gesù, gli disse: ti saluto, Rabbì, e lo baciò. Un bacio fervente, un bacio prolungato, un bacio che doveva essere un bacio d'affetto, d'amore, una sorta di riconoscimento, e invece il segno del tradimento. Che tipo di mente squilibrata sceglierebbe questo gesto per un tradimento? Solo uno posseduto da Satana probabilmente poteva concepire questo atto vile. E Gesù sopporta tutta questa cosa con estrema semplicità. Al versetto 50 dice: Gesù gli disse: amico, che cosa sei venuto a fare? Allora, avvicinatosi, gli misero le mani addosso e lo presero. Il Signore non spazza via Giuda all'istante, non lo riduce in cenere, si sottomette a questo atto indegno e a questa vergogna. Come abbiamo visto, anche questo atto è un'illustrazione ancora del mondo di oggi. È un'illustrazione del mondo, non del mondo malvagio, ma del falso discepolato. Sicuramente la più brutta delle illustrazioni. Giuda è uno che ha finto amore e lealtà, ma alla fine tradisce Cristo. Ed è un classico, il più grande esempio di opportunità perse. Nessuno ha mai avuto delle opportunità, se non gli altri 11 insieme a lui, più grande e l'ha sprecata. Ed è anche un'immagine perfetta dell'amore per il mondo e in particolar modo per il denaro. Non si potrebbe mai trovare un'illustrazione più grande dell'amore per il denaro, perché non c'è niente di più prezioso di Cristo e Giuda vende Gesù per sole 30 monete d'argento. E ovviamente è il supremo falso discepolo che perde la sua occasione, che spreca il suo privilegio, che ama il denaro più del figlio di Dio e che è l'ipocrita degli ipocriti che può tradire Gesù con un bacio. E molti sono gli stessi ancora oggi. Sono semplicemente falsi discepoli, la Chiesa ne è piena, fanno finta lealtà a Cristo, fanno finta di amare Cristo, fanno finta che gli importi qualcosa, ma a loro non importa nulla e venderebbero Gesù ancora oggi per qualsiasi altra cosa che sembri loro più preziosa in quel momento. E lo fanno nel momento in cui Gesù in un certo modo li delude, non dà loro quello che loro si aspettano. Quindi anche questo atto non è un evento solo nella storia, ma si ripete ancora. E poi nella terza categoria vediamo i discepoli. I discepoli che sappiamo, quando al versetto 50 dice che gli misero le mani addosso e lo presero, perché non perdono tempo per catturare Gesù, allora scappano via. Ma prima di scappare, i discepoli tentano una qualche reazione. In Luca capitolo 22 versetti 49 dice che quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per succedere, disse: Signore, dobbiamo colpire con la spada? C'è questa idea. Affrontiamo la folla? Vuoi che combattiamo? Vuoi, Signore, che ti difendiamo da queste persone? E ovviamente Gesù non ha neanche la possibilità di rispondere, perché qualcuno agisce prontamente. E sappiamo chi poteva agire in questa maniera sconsiderata, ovviamente Pietro. Matteo 26,51 dice: ed ecco, uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e, colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Matteo, Luca e Marco non ci dicono chi fosse, ma attraverso il racconto di Giovanni lo sappiamo. Probabilmente, essendo Matteo, Marco e Luca dei Vangeli molto più recenti al fatto, Giovanni è scritto molti anni dopo, forse c'è stata una sorta di protezione dell'identità di Pietro, non volevano che avessero problemi con gli ebrei, con i romani, non lo sappiamo. Fatto sta che lo Spirito Santo in un certo modo cautela in questo caso la figura di Pietro. E Pietro ha questa reazione, prende la spada e taglia l'orecchio a servo del sommo sacerdote. Giovanni ci dà anche il nome di questo servitore, si chiama Malco, e ovviamente Pietro non stava cercando l'orecchio di Malco. Avrà mirato alla testa e probabilmente nello sfuggire gli ha solo colpito l'orecchio. E ovviamente forse era il primo della fila, non lo sappiamo, e comunque Malco diventa il primo bersaglio di Pietro. Che cosa ha dato a Pietro tanto coraggio nel fare questo gesto? Beh, Giovanni 18 ci dice che quando questa folla arriva, Gesù pone loro una domanda e dice: chi cercate? E loro, quando dicono Gesù il Nazareno, Gesù dice: io sono. E al svelare questa identità, tutti cadono per terra. E quindi forse Pietro può aver detto: beh, se mi metto nei guai, Gesù è in grado di risolvere questa cosa, perché questa folla non può resistere a Cristo. Gesù li abbatterà. E quindi doveva, forse Pietro devo estrarre la spada, fare qualcosa. Dopotutto doveva anche mantenere la sua reputazione, doveva mantenere il suo vanto di aver detto: non ti rinnegherò mai, morirò se necessario. Ed inoltre era parte della sua natura impetuosa reagire in una maniera impulsiva. E poi, naturalmente, sapeva di essere con uno che avrebbe comunque potuto abbattere tutti, quindi si lancia all'attacco. E così taglia l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Forse, al posto nel riflettere su questa cosa, se fossi stato in Pietro e avessi alzato la spada, il mio primo obiettivo sarebbe stato Giuda e non Malco, forse per un senso di vendetta. Dove ha preso una spada Pietro? O perché aveva una spada Pietro? Luca 22 ci dice che in precedenza i discepoli erano riusciti a impossessarsi di due spade. Ma al versetto 52 Gesù gli comanda: riponi la tua spada al suo posto. Pietro non aveva motivo di usare quella spada e comportarsi in quel modo, perché il regno di Cristo non fa progressi con le armi, non ci sono delle guerre sante, e qualsiasi battaglia, sfida, guerra, chiamatela come vi pare nel nome di Cristo, è assolutamente empia. Come detto, il regno di Cristo non avanza con armi carnali, si vince con armi spirituali, abbattendo il dominio di Satana che regna nei cuori degli uomini. E così Pietro reagisce in maniera sbagliata. E infatti, quando Gesù comparirà davanti a Pilato, Gesù dirà: se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero, ma non hanno combattuto tranne questa reazione. Quindi, cosa voleva dire con ciò? Il mio regno non è di questo mondo, quindi i miei servitori non combattono. Il mio regno è di un altro mondo. E qualsiasi cosa fatta in questo modo, nel nome di Cristo, è un affronto a Cristo stesso. In Giovanni 18, versetto 11, Gesù dice: rimetti la spada nel fodero, non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Questo deve essere. Quindi Pietro, torna, stai al tuo posto. La Bibbia dice che Gesù tese la mano, toccò l'orecchio di Malco e lo guarì. E a proposito, questo è l'unico miracolo registrato in cui Gesù guarisce una ferita appena prodotta. E la guarisce a una persona che non ha fede in Cristo. Quindi vediamo anche la sovranità di Dio nell'operare miracoli anche verso coloro che probabilmente non ne sarebbero degni. Ma Gesù ha uno scopo in tutto. Ora, perché il Signore non permette questa lotta a Pietro? E ci dà tre ragioni. Al versetto 52 dice: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Quello che sta dicendo è che le persone che usano una spada per atti di violenza personale saranno punite con l'esecuzione. Questo risale a Genesi 9,6, quando dice che il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, una legge di Dio a protezione della vita. E oltremodo, dice Pietro, gli stava dicendo: se tu ti macchi di questo crimine, allora giustifichi questa azione contro di me e contro anche di voi. E Gesù dice, è come se stesse dicendo a Pietro: non mi interessa se stanno compiendo un atto ingiusto, se iniquo, non mi interessa cosa sia, non hai diritto alla vendetta personale, perché se prendi una vita, perderai la tua vita. Questa è la legge di Dio. Ed in secondo luogo è sciocco da parte di Pietro agire in questo modo. Versetto 53. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Sapete quanto sono potenti 72.000 angeli, che sono il pari di 12 legioni? Seconda Re, capitolo 19, ci descrive l'azione di un solo angelo contro gli Assiri. In una notte un angelo solo ha ucciso 185.000 Assiri. Pensate, 72.000 angeli, penso che quella folla si trovava in una pessima situazione se Gesù avesse semplicemente pregato che il Padre intervenisse. Quindi non aveva bisogno di difendere il regno di Dio con la spada di Pietro. Dio non è privo di risorse e il Signore non ha bisogno di quest'azione. Oltremodo, dice Gesù, dice che il Padre poteva agire in quell'istante. Quindi, ancora una volta, Gesù è nel controllo della situazione, ma non lo sta facendo perché c'è un motivo molto più importante. Versetto 54. Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Pietro, sai che la scrittura dice che deve essere così. Nonostante tu, quello che tu possa pensare, deve avvenire questo. Devo essere fatto prigioniero. Gesù deve cadere nelle mani di questi peccatori. Deve essere portato via come una pecora al macello e non con una guerra. Una pecora è condotta al macello in silenzio, con calma, senza violenza. E deve essere così. Gesù deve essere tradito, deve essere come il Salmo 41,9, dove dice che il suo amico ha alzato il suo tallone contro di me. Deve essere come il Salmo 55, dove dice che quello che ha spezzato il pane con lui si è rivelato il suo peggiore nemico. Deve essere come Zaccaria 11, tradito per 30 monete d'argento, come il Salmo 22, Isaia 53, Geremia 23, Zaccaria 13. Un sacco di scritture che dice così deve essere. È così che devono il piano stabilito da Dio. Pietro, che si vantava a voce alta, che prega troppo poco, che dorme troppo, che agisce in fretta, ancora una volta ha una reazione fuori luogo. E poi nel versetto 56 dice: ma tutto questo, ancora una volta Gesù dice, è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Questo è il piano. Allora, al versetto 56, tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Succede proprio quello che aveva anticipato al versetto 31. Questa notte sarete tutti scandalizzati a causa mia. E tutti fuggono, tutti lo lasciano in pratica da solo, fuggiti per paura. Quando sentono Gesù: no, non combatteremo, allora la paura li assale, forse un istinto di sopravvivenza, e scappano. E pensate che Gesù aveva detto alla folla che avevano solo il diritto di prendere lui e che i discepoli dovevano essere lasciati liberi. Ma non si sono fidati delle parole di Gesù e quindi probabilmente anche loro si sono persi un miracolo da parte di Gesù stesso. Anche se uno lo ha sperimentato, In Marco 14 dice che quando tutti i discepoli lo abbandonano e fuggono, al versetto 51 dice: un giovane lo seguiva coperto soltanto con un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì nudo. Ora non sappiamo chi sia questo giovane, sicuramente uno a cui Gesù importava, coperto solo di un lenzuolo, forse attirato dal rumore della folla, ha voluto seguire per vedere cosa stava succedendo, ma lui non abbandona Gesù e quando questa folla mette le mani addosso a lui, miracolosamente, pensate, 1000 persone, riesce a scappare, anche se scappa nudo. E quindi, come è scappato lui, potevano anche i discepoli stessi, se fossero rimasti fermi e fedeli, avrebbero potuto vedere il Signore agire. Quindi, ma ovviamente sono stati sopraffatti dalla paura, non potevano gestire quella situazione, non erano all'altezza in quel momento, la prova era troppo grande. Pensate, quando avevano detto poco prima: quando anche dovessi morire con te non ti rinnegherò, e lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Tutti erano convinti della loro fedeltà, ma non è andata così. Quando arrivò l'arresto, la loro vita era in pericolo e quindi scapparono. Ora li guardiamo e diciamo: come hanno potuto fare questo a Gesù, all'amato figlio di Dio? E poi, se ci guardiamo, potremmo dire: ma anche noi avremmo fatto la stessa cosa, se siamo obiettivi. Quante volte siamo fuggiti dal momento della prova? Quante volte abbiamo abbandonato Cristo? Quante volte siamo stati infedeli quando le cose si sono fatte difficili e c'era un prezzo da pagare? Voglio dire, sono buone illustrazioni di un discepolo disertore, di uno che scappa quando dovrebbe invece stare con il suo Signore. E oltremodo, come abbiamo visto per la folla malvagia e il discepolo, facciamo alcune considerazioni anche sui discepoli. Prima di tutto, si trovarono in quella situazione ed erano impreparati. Dormivano anziché pregare. Perché non hanno pregato? Pensavano semplicemente di essere forti e di poter affrontare quella situazione. Hanno confuso le buone intenzioni con la loro forza e con il vero coraggio. Erano troppo sicuri di sé e quindi in un certo modo hanno reputato che non fosse utile pregare. Non hanno neanche fatto tesoro della preghiera che c'è in Giovanni 17, quando Gesù dice: io prego per loro, e c'è una preghiera di protezione per tutti i discepoli. E quindi potremmo dire che hanno ignorato la parola e hanno ignorato la preghiera e quindi si sono trovati impreparati. E possiamo essere sicuri che quando ignoriamo sia la parola che la preghiera, allora il fallimento è vicino. In secondo luogo, furono impulsivi, non diversamente da molti di noi, perché hanno agito d'impulso piuttosto che con la ragione. Hanno agito in base all'emozione piuttosto che alla rivelazione. Non hanno pensato a ciò che era giusto, non hanno ragionato su ciò che era meglio, hanno semplicemente reagito al momento. Passano dalla reazione violenta alla fuga, totalmente impulsivi, senza avere la minima idea di cosa stesse succedendo e quale sarebbe invece stata la reazione adeguata. E appunto la caduta del credente avviene quando non conosciamo la parola, quando non trascorriamo del tempo in comunione con Dio, quando non si ha fiducia in Lui e quando non capiamo quale sia la volontà in quella situazione. Le persone che si trovano in questo stato reagiscono ai loro impulsi, alle loro emozioni e ai loro sentimenti e corrono qua e là a seconda di come si sentono in quel momento. Ma abbiamo bisogno di essere controllati dalla parola e dallo Spirito di Dio. La terza cosa che vediamo in questi discepoli è che sono impazienti. Non possono aspettare la liberazione di Dio. Non credono che Dio li libererà. Non vedono l'ora di vedere, non pensano che ci sia una via di uscita se non quella di scappare. E così è come tutti i cristiani. Invece di aspettare che Dio ci liberi, prendiamo la facile via della fuga e poi soffriamo perché non siamo stati all'altezza del compito. Invece dovremmo rimanere fermi e aspettare la mano liberatrice di Dio. E infine l'ultimo, ovviamente, personaggio di questo arresto è la figura del Signore Gesù. In questo arresto noi vediamo il trionfo di Gesù. Forse sembrerà strano. Pensate, potremmo pensare il mondo che hai aiutato per 3 anni ti odia e ti vuole morto. Uno dei tuoi, che peraltro tu hai scelto, ti vende al prezzo di uno schiavo. E il resto dei tuoi discepoli fugge per salvarsi la vita. E quindi, alla fine di tutto questo, ti trovi solo. Sembra un aspetto quasi inglorioso da parte del Signore. E appunto, a prima vista, questa scena potrebbe sembrare qualcosa che lo derubi della gloria, che lo derubi di ogni maestà, ma se guardiamo attentamente attraverso le parole della Scrittura, vediamo proprio il contrario. Al versetto 49, quando la folla arriva, dice che il segno del tradimento sarebbe dovuto essere un bacio. Ma è proprio in quel momento che succede qualcosa di straordinario e ce lo descrive Giovanni, capitolo 18. Dice: «Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: "Chi cercate?" Gesù gli risposero: "Gesù il Nazareno." Gesù disse loro: "Io sono." Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Appena ebbe detto loro: "Io sono", indietreggiarono e caddero in terra. Pensate, se erano in 1000 persone che nello stesso istante cade senza forze. Chi pensate abbia il vero controllo in questa situazione? Una sola parola, "Io sono", che è ovviamente il nome di Dio, e questi cadono a terra. E ancora Gesù è stato misericordioso che sono ancora vivi, perché avrebbero potuto cadere a terra morti. Il punto è che nel confronto con la folla vediamo chi è al comando in questa situazione. Potremmo pensare che Gesù sia stato vittima per un momento, ma non è una vittima. Il fatto che gli fu permesso di rialzarsi a questa folla è perché semplicemente Gesù glielo permise. E poi chiede loro di nuovo la stessa cosa, dice: "Egli domandò loro di nuovo: "Chi cercate?" Essi dissero: "Gesù il Nazareno." Gesù rispose: "Vi ho detto che sono io, se dunque cercate me, lasciate andare questi." E ciò affinché si adempisse la parola che gli aveva detta: "Di quello che tu mi hai dati non ne ho perduto nessuno." Vedete, stava operando la liberazione dei discepoli, sebbene fuggiranno, la situazione è saldamente nel controllo di Gesù. La cosa sorprendente è che ha il controllo totale di questa folla. Una folla così insensata, stupida, che ha continuato a fare quello che doveva fare come se non fosse successo niente e non si ferma di fronte neanche alla potenza del Signore Gesù. E questo ci dice qualcosa. Giuda era posseduta da Satana e Gesù dice: "Questa è la tua ora, è l'ora delle tenebre, l'inferno ha il dominio totale per quest'ora, ma Gesù ne ha il controllo." Se torniamo a Matteo, al versetto 55, dice: "Voi siete uscite con spade e bastoni come contro un brigante per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso." È un po' come dire: "Voi sapete che io non sono un criminale, se fossi stato un criminale avevate avuto un sacco di occasioni, perché io non è che operavo di nascosto, ero nel tempio. Ma non mi avete preso ogni giorno perché sapevate che non avevate diritto di farlo e avevate paura della gente. Gesù smaschera la loro malvagità. Non presero Gesù in pubblico fondamentalmente perché non era il momento. Per sovranità di Dio, questo è il giorno dedicato alle tenebre, da mezzanotte fino all'alba di domenica, quando la tomba sarà di nuovo liberata dal corpo di Cristo. E così vediamo il suo trionfo finale quando affronta la folla. È Dio che controlla tutto. La folla, se volete, è vittima di questa situazione. Cadono quando lo incontrano e fanno quello che fanno sotto il potere dell'inferno, perché Dio lo ha fatto così. E in secondo luogo vediamo il trionfo del Salvatore nel suo confronto con Giuda. Nessuna lotta, nessuna rabbia, nessuna ira, una calma e un impegno assoluto. Gesù mette tutta la sua vita nelle mani di Dio. Non reagisce come un criminale in questo caso e non reagisce come un uomo innocente urlando che era innocente. Rimane calmo, controllato, maestoso. E lo vediamo trionfante anche al confronto dei discepoli. Gesù rimane leale a Dio, di cui, mentre Pietro e gli altri non conoscono questo tipo di lealtà, sono scappati. Gesù invece rimane. E la sua tentazione sicuramente era infinitamente più forte della loro. Ma ora, tutto questo, cosa ci serve aver considerato questi personaggi? Perché nonostante sia un fatto storico di 2000 anni fa, ancora oggi, o meglio, noi siamo in quel giardino. Chi sei nella scena che abbiamo visto questa mattina? Perché ci sei tu, ci sono anch'io, ci siamo tutti. Sei con la folla che lo rifiuta? Gesù dice che chi non è con me è contro di me. Se fai parte di quella folla, sei parte di quel gruppo di persone ingiuste, insensate, codarde, profane, che semplicemente negano a Cristo e non lo vogliono nella loro vita, allora non sei diverso da questa folla. O forse sei uno di quei falsi discepoli che finge di amare Cristo, di amare Dio, di servire il Signore, di volere la sua volontà, ma la verità è che cerchi ciò che puoi ottenere e se non ottieni da Dio quello che vuoi, allora vendi Gesù per qualcosa che pensi che sia meglio. O forse fai parte di quei discepoli che sono così deboli che quando la tentazione si fa dura scappano e perdono la loro battaglia spirituale. O forse sei con il Signore, trionfante, vittorioso, disposto a sopportare qualunque cosa accada. Nella notte dell'arresto ci sei anche tu e Dio solo sa dove ti trovi. Dopo questa scena, ognuno consideri il proprio cuore, non quello del prossimo, ma il suo, e dire io chi sono in tutto questo. Preghiamo per coloro che sono parte della folla, nella folla ingiusta che prende Cristo e lo spinge fuori dalla loro vita. Dobbiamo pregare che giungano a conoscere il Salvatore per quello che è. E dobbiamo pregare per coloro che sono falsi discepoli, che sono la zizzania seminata nel grano, per quelli che fingono che sono fedeli e non lo sono, che cercano un guadagno personale. E dobbiamo pregare per quelli che sono veri discepoli, ma trovano difficile restare fedeli nella tentazione. Dobbiamo pregare che possano rimanere nella parola e nella preghiera, di aver fede e attendere pazientemente di vedere la mano di Dio nella liberazione. E dobbiamo pregare anche per coloro che stanno con il Signore in mezzo alla difficoltà, vittoriosi e trionfanti. Possa il Signore condurci in questo ultimo gruppo. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo avuto ancora una volta il privilegio di aprire la Tua parola, vedere questa triste pagina della storia che in un certo modo si ripete costantemente per ognuno di noi. Perché in effetti, Signore, è facile giudicare tutte queste persone coinvolte, ma in un certo modo ancora oggi noi ci troviamo come loro coinvolti in questo arresto. Cosa ne facciamo di Cristo? Lo eliminiamo come la folla, con un processo ingiusto, con mille bugie, Signore, per avere un pretesto per toglierlo dalla propria esistenza? Tradiremo forse Gesù per qualcosa di meglio? E Signore, molti di noi sono come i discepoli che sono caduti in quella situazione. Ma Signore, sappiamo anche che nella Tua misericordia li hai risollevati e, Signore, anche trasformati, perché dopo la storia ci insegna che questi 11 sono stati uomini molto fedeli. E in tutto questo, Signore, abbiamo visto anche la Tua maestosità e la Tua gloria. Nonostante un quadro così triste, Tu sei andato incontro, Signore, alla croce, perché alla croce, Signore, Tu eri animato all'amore, Signore, per noi peccatori, e vogliamo ringraziarti per questo dono, Signore, per questo prezzo che hai dovuto pagare. Grazie, Signore, per questa verità quest'oggi, che possa, Signore, questa verità renderti ancora gloria al Tuo nome. In Cristo Gesù. Amen.